momenti musicali.
Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di Musica Classica di Radio Popolare.
Siamo qualche minuto dopo le 23, questa è Labirinti Musicali, io sono Carlo Centemeri e questa sera siamo in diretta dagli studi di Radio Popolare, questa nuova puntata di Labirinti Musicali, quindi aspettiamo di vedere le vostre interazioni, che ci scriviate, scriveteci al 331-6214013, il solito numero della diretta, per commentare via SMS e Telegram, oppure mandateci una email a diretta@popolarenetwork.it. Qualcuno di voi avrà già riconosciuto il pezzo sullo sfondo, ma vi anticipo che questa sera si parla di Bach. Qualcuno di voi l'avrà riconosciuto, è il preludio e fuga in mi bemolle maggiore per organo, ma questo di Johann Sebastian Bach ovviamente, ma questo non è chiaramente il suono di un organo, è il suono di un'orchestrona sinfonica e tra l'altro di un'orchestra anche sinfonica, diciamo abbastanza tarda, siamo ovviamente all'inizio del Novecento, lo sentiamo dalle sonorità, perché questo Bach è una versione orchestrata da Arnold Schoenberg. All'inizio del Novecento c'è molto, diciamo, il percorso di riscoperta di Bach, che era cominciato ovviamente già con Mendelssohn all'inizio dell'Ottocento, e comincia a esserci sempre di più un tentativo di appropriarsi della musica di Bach, ma soprattutto di portare la musica di Bach su sonorità di strumenti, di ambiti timbrici, eccetera, che Bach non aveva potuto conoscere in vita sua. Quindi c'è un po' un'idea di dire Bach come musica assoluta, come musica che in pratica si può anche slegare da quella che è l'identità dello strumento per cui Bach ha composto, ma altrettanto continua a funzionare benissimo. Questa versione orchestrata del preludio fuga in mi bemolle maggiore ce ne rende l'idea, perché il risultato, come sentite, è quello proprio di una composizione con dentro tutte le sonorità dell'orchestra di Mahler, come per dire. Quindi sentiamo dentro arpe, percussioni, sentiamo ottoni a profusione, un'orchestra gigantesca, e quelli che sarebbero stati semplicemente i colori di un organo diventano invece in questo caso cose fantastiche, meravigliose, sonorissime e piene di colori. E questa sera quello che vorrei fare è proprio un percorso di un Bach per strade da lui non battute. Le strade che Bach non ha battuto, perché non le ha potuto battere, per semplicemente perché non si riferivano a strumenti o a dimensioni orchestrali o altre cose simili che comunque lui non poteva conoscere perché non esistevano ancora, è un mondo favoloso, perché se pensate a quante composizioni bachiane sono state realizzate in versioni diverse da quella originale in tutti un po' questi anni, capite che abbiamo davanti una galassia favolosa. E voi avete in mente un Bach non, diciamo, standard, non in un'esecuzione trascritta, in un'esecuzione particolare, un momento nel quale magari Bach è stato proprio direttamente, proprio portato via da quella che è la sua identità normale, diciamo, la versione originale dei pezzi, una di queste versioni di Bach che vi sia particolarmente piaciuta? Io direi che potremmo proprio direttamente cambiare proprio il genere musicale, andare proprio su una cosa diversa, e potremmo già andare a esplorare il fatto che all'inizio degli anni 60 erano diventate molto popolari queste esecuzioni da parte di un gruppo del quale avremo poi modo di riparlare anche più tardi. L'arrangiamento a cura degli Swingle Singers della seconda fuga, la fuga in do minore del clavicembalo ben temperato di Johann Sebastian Bach, in questa versione dove la musica di Bach rimane tutta lì uguale, non viene cambiata una virgola, ma vengono aggiunte le parti di basso e di batteria, nonché tutto questo groove swingato. Gli Swingle Singers, questo gruppo di cantori francesi che nella fine degli anni 50, inizio anni 60, registrano questo bellissimo disco che si chiama Jazz Sebastian Bach, e ci sono dentro appunto tante versioni di brani di Bach. Tra l'altro questa stessa fuga di Bach fu poi ripresa sulla falsa riga degli Swingle Singers un po' di anni dopo in uno storico speciale della Rai che vedeva come protagonisti Mina e Severino Gazzelloni, che eseguivano appunto le due linee melodiche, un brano diventato poi iconico del quale ci sono tantissimi video in giro, e appunto veniva proprio da questa idea originale di World Swingle, l'arrangiatore e l'anima che stava dietro gli Swingle Singers, che ebbe questa idea secondo me favolosa di tirare fuori questa sonorità particolare, swingata, eccetera. E visto che siamo in termini di jazz, stiamo parlando di un Bach swingato, e soprattutto stiamo parlando degli Swingle Singers, alcuni anni dopo gli Swingle Singers si mettono insieme a un altro gruppo che nel corso della storia aveva legato molto la sonorità del jazz alle ambientazioni, alle logiche, alle sonorità della musica barocca, anche di Bach. Anche se poi per arrivare a esecuzioni proprio di brani di Bach questo gruppo dovrà arrivare a molti molti anni dopo. Ecco, nel 1965-66 a Parigi si incontrano gli Swingle Singers insieme a questo gruppo che è il Modern Jazz Quartet. Ne nasce un disco favoloso che si chiama Place Vendôme, famosissima piazza di Parigi, in cui vengono riprodotti vari brani nuovi, alcuni brani del repertorio classico, ma soprattutto viene ripreso un brano che era stata una hit straordinaria di questo disco degli Swing Singers precedente, da cui abbiamo appena ascoltato questa versione della Fuga in Do minore di Clavicembalo ben temperato, un brano che tra l'altro in Italia era destinato a diventare poi famosissimo per altri motivi. Di cosa stiamo parlando? Di questo.
Thank you.
l'aria dalla suite in re maggiore di Johann Sebastian Bach, che qualcuno chiama ancora col vecchio nome ottocentesco di aria sulla quarta corda, in questa meravigliosa versione degli Swingle Singers, l'ottetto vocale, insieme al Modern Jazz Quartet, tratto da Place Vendôme, un brano che è uno dei due esempi di composizioni bachiane che si trovano in questo disco. L'altro è il monumentale Ricercare a 6 dell'offerta musicale, ma che secondo me rappresentano una delle versioni più interessanti di questo Bach, fatto in un modo diversissimo da come Bach stesso l'avesse pensato. E stiamo aspettando le vostre indicazioni al 331-6214013, che può essere SMS oppure Telegram, o la mail diretta @popolaranetwork.it, per dire: ma qual è il vostro Bach insolito preferito, il vostro Bach fatto in maniera diversa da Bach? Ci ha già scritto Alejandra, che ci cita giustamente una pietra miliare di questo mondo, cioè l'esecuzione di Walter Carlos col sintetizzatore Walter, tra l'altro Wendy Carlos oggi, perché sappiamo che si trattò di uno dei primi personaggi a intraprendere il mondo del transgender. Oggi è una bellissima signora un po' di mezza età che continua a scrivere colonne sonore, sperimentare tanto sul sintetizzatore, ma la particolarità che fece appunto Wendy Carlos, all'epoca Walter Carlos, era quella di essere lui stesso un ingegnere elettronico, molto più rispetto alla media, diciamo, degli esecutori, e quindi avere tutta la competenza elettronica per poter pilotare quei sintetizzatori. I suoi dischi Switched on Bach e tutto il resto sono sicuramente straordinari. Poi sempre Alejandra ci cita le bachiane brasiliane di Villa-Lobos, che però sono ispirate a Bach, non sono brani di Bach ritrascritti e ripensati, sono capolavori di Villa-Lobos, che è un compositore che voi sapete che io amo moltissimo, ma in questo caso appunto andiamo più nella direzione, e segnalateci quelle che vi vengono in mente proprio di brani di Bach, proprio presi e semplicemente rifatti su altri strumenti. Ora, questo mondo non è solamente un andare nella direzione della musica pop, della musica jazz, della musica, che ne so, brasiliana, africana, quello che volete voi, ma c'è anche stato un desiderio non solo di portare Bach magari in un'orchestrazione più moderna, come abbiamo sentito con l'orchestrazione di Schoenberg all'inizio della puntata. Non sono stati pochi i compositori che hanno detto: sì, però dato che Bach aveva un po' una certa tendenza a trascrivere le proprie composizioni per altri strumenti, già quando era in vita abbiamo concerti che da concerti per violino sono diventati concerti per cembalo, che dall'essere concerti per composizioni per questa o quella composizione Bach li ha pensati per un altro strumento, e dato che ovviamente non abbiamo tutte le opere di Bach, qualcuno ha pensato: ma magari ci sono altre trascrizioni che ci siamo persi. Un grande studioso di Bach, un grande clavicembalista, è stato Gustav Leonhardt, purtroppo mancato qualche anno fa, e lui si è cimentato in parecchie trascrizioni da Bach. Sentiamo ad esempio da questa suite per liuto la versione per cembalo proprio che ne ha fatto Gustav Leonhardt. Thank you. e questa meravigliosa gavotta che viene da una suite per liuto, del quale esiste anche una famosa versione nelle suite per violoncello. E quindi giustamente Gustav Leonhardt aveva pensato: ma perché non possiamo ipotizzare che non ne fosse esistita all'epoca anche una versione per clavicembalo, che è appunto questa versione immaginata da Leonhardt, che a sua volta trascrisse molte molte altre cose di Bach, sempre tra l'altro col suo piglio, con la sua enorme competenza di grande grande esperto bacchiano. Ma sempre rimanendo a questo punto nel mondo classico e volendo sempre cercare dei parallelismi, ecco, sentiamoci una trascrizione veramente particolare, che è questa, in cui quello che abbiamo davanti è un, secondo me, magnifico preludio corale per organo, quindi parliamo di una partitura organistica che viene trascritta sempre per un insieme a fiato, ma l'insieme a fiato in questo caso è davvero particolare, è un quartetto di sassofoni. Sentite un po' come funziona questo Bach on Sax, che è anche il titolo di questo album del World Saxophone Quartet, e continuate a parlarci delle vostre impressioni bacchiane e di quello che avete in mente di un Bach fuori contesto al 331-6214013, sms o telegram, o diretta a @popolarenetwork.it. Io sono Carlo Centemeri e questo è Labirinti Musicali. E questo era un Bach portato su un gruppo di sassofoni. Il sassofono ovviamente non è uno strumento che Bach avesse mai potuto tenere in considerazione, perché viene inventato molto tempo dopo la morte di Bach. Ma giustamente l'idea è quella di dire: nel momento in cui un brano per organo è fatto da tante canne che suonano insieme e quindi tanti strumenti a fiato che suonano insieme, perché non prendere altrettanto un certo numero di strumenti a fiato dello stesso tipo, come in questo caso, e portare la composizione di Bach su questo tipo di sonorità? A me devo dire che è un esperimento che piace moltissimo, ma veramente gli esperimenti fatti su Bach, sul prendere la musica di Bach, davvero non mancano per niente in tutti i generi musicali. E giusto perché ovviamente so che in tanti di voi staranno aspettando che si citi anche questa cosa qui, giustamente non potevamo dimenticarci di questa traccia di un gruppo che ha fatto della citazione, della rielaborazione e della modifica, diciamo, dell'incorporazione della musica classica, sicuramente un must all'interno del loro repertorio. Chi indovina il pezzo vince. No, non vince niente. Emerson, Lake & Palmer, questa era The Only Way, tratta dall'album Tarkus, ed è un brano, come magari qualcuno di voi avrà notato, centrato proprio su due composizioni di Bach, sui quali invece in questo caso viene scritta una canzone con testo e tutto, che poi va a finire nella successiva Infinite Space. Questo brano era basato appunto sulla toccata e fuga in fa maggiore iniziale per organo, una delle poche performance di Emerson all'organo. Oltre a questo c'era stato poi una delle tre parche nel Cloto, nel primo album appunto loro. Poi appunto Emerson fu soprattutto un solista dell'Hammond, diciamo che come organista non è che fosse proprio questa meraviglia, però questo brano sicuramente merita. E poi ovviamente si vola al pianoforte, si inseriscono Visalte Swing e appare uno dei preludi e fuga in re minore del clavicembalo ben temperato. Composizione anche questa veramente particolare, perché si prendono temi che funzionano davvero molto bene l'uno con l'altro, ma il tutto viene costruito insieme in un'unica canzone e nessuno ci ha mandato la soluzione, quindi va bene che non si vince niente, ma in questo punto nessuno vince niente. Dai ragazzi, siete poco reattivi questa sera, su, mandateci appunto i vostri Bach, quello che avete in mente di un Bach diverso dal solito. Fate come la bravissima Alejandra che prima ci ha suggerito, Walter Carlos, ragazzi, dai, siamo qua per voi, per portarvi ad ascoltare sonorità particolari qui a Labirinti Musicali. Io sono sempre Carlo Centemeri e ci potete scrivere al 331-6214013 via sms o telegram o via mail a diretta@popolarenetwork.it. E vogliamo sentire un Bach veramente veramente strano? Anche questo, dai, vi do la possibilità di redimervi. Vediamo un po' chi di voi riconosce questa rielaborazione davvero davvero iconica, incredibile e particolarissima di un brano, dai, vi dico anche questo, originariamente per clavicembalo di Bach. Brano davvero molto particolare questo Chromatic Fantasy, un album che viene dall'inizio della seconda facciata di un album secondo me davvero favoloso che è Word of Mouth, e il basso che avete sentito era quello di Jaco Pastorius, storico bassista del Weather Report, poi dopo con una grande carriera per i fatti suoi, che pur nella sua idea di genio e sregolatezza che si associa spesso a lui, aveva notoriamente un grande amore, una grande conoscenza per quello che era il repertorio, una grande curiosità, come si trova spesso nei jazzisti di ambito americano, e appunto fa iniziare la seconda facciata con questo curiosissimo brano Chromatic Fantasy, che deve a sua volta il suo nome al fatto che la prima parte è una esecuzione della fantasia cromatica e fuga per clavicembalo in una versione per basso elettrico fretless, ricordiamoci, solo, cosa che all'epoca era considerata sicuramente un qualcosa di folle, anche perché parliamo di un livello di virtuosità davvero notevole. Ecco, questo è un disco tutto quanto da ascoltare fino dall'iniziale Crisis, questo pezzo che esprime in maniera davvero decisa quella che era la situazione di crisi personale nella quale viveva proprio Jacob Astorius in quel periodo, e poi si svolge attraverso brani come Liberty City oppure Tribute of a Secret fino alla versione di Blackbird nella seconda facciata, ma appunto l'inizio della seconda facciata con questa versione secondo me favolosa della Fantasia cromatica e fuga al basso elettrico fretless di Jacob Astorius è un qualcosa che ogni volta che lo ascolto mi fa veramente commuovere. Non abbiamo considerato un altro particolare, cioè il fatto che determinati strumenti che esistevano all'epoca di Bach si sono poi evoluti dal punto di vista sociale, non tanto dal punto di vista tecnico, in altri strumenti che ne hanno preso il posto. È il caso, ad esempio, del pianoforte, che ha preso il posto del clavicembalo, pur essendo uno strumento completamente diverso, e oggi è piuttosto normale ascoltare Bach al pianoforte. E altrettanto la stessa cosa va detta del violoncello, che all'epoca di Bach è quasi esclusivamente uno strumento da basso continuo. Infatti anche le suite per violoncello, come le conosciamo noi oggi di Bach, sono suite comunque scritte per viola da gamba, e non è neanche chiarissimo il sapere esattamente per qual tipo di viola era stata scritta questa cosa. Però diciamo che oggi è frequente, ma non frequentissimo, sentire eseguire le sonate di Bach scritte per clavicembalo obbligato e viola da gamba in versioni per pianoforte e violoncello. È forse più frequente sentire col clavicembalo e il violoncello. Io devo dire, a questo punto, se si passa dalla gamba al violoncello, tanto vale passare anche dal clavicembalo al pianoforte. E oltre, diciamo, alle due versioni forse più famose, c'è l'incisione fatta da Glenn Gould con Leonard Rose e poi successivamente la versione, secondo me magnifica, incisa da Martha Argerich con Misha Maischi, c'è anche questa versione che è più antica di tutte quante e vede insieme un grandissimo violoncellista come Paul Casals insieme a, ve lo dico dopo.
Thank you.
chi da voi si è formato un po' sulle famose registrazioni di Pablo Casals delle suite di Johann Sebastian Bach per violoncello avrà riconosciuto lo stile. Infatti in questo caso era proprio Pablo Casals a cimentarsi con le sonate per viola da gamba e violoncello, viola da gamba e pianoforte, originali per viola da gamba e clavicembalo. In questo caso questa esecuzione è proprio completamente per violoncello e pianoforte, e al pianoforte c'era niente meno che Paul Baumgartner, un pianista che oggi è conosciuto soprattutto perché lo vedete regolarmente nei curriculum di musicisti come ad esempio Alfred Brendel, che ne fu allievo, fu un grande insegnante, fu un, secondo me, un meraviglioso esecutore e anche un grande insegnante, ma in questo caso avete sentito un saggio di articolazione e soprattutto di modo di fare musica ormai perso. E meravigliosa coincidenza, perché nel momento in cui arriva il messaggio di Daniele volevo proprio farvi sentire quello che sentiremo adesso.
Thank you.
La toccata e fuga in re minore, Bach, Verdi, Verstein 565, la toccata e fuga in re minore, il pezzo probabilmente più famoso di Bach, nonché aggiungiamo a questo particolare un pezzo che secondo alcuni Bach potrebbe non aver mai scritto, ma questo ne parliamo magari dopo, nella versione che abbiamo ascoltato da parte del trio Lussier, che tra l'altro poco prima proprio Daniele ci aveva mandato un messaggio dicendo che tra i suoi dischi c'erano i preferiti del trio Lussier e avevo giusto il tasto sul lettore CD pronto per partire. E anche Alejandra ci scrive che il programma le è piaciuto molto, la ringraziamo ovviamente per i complimenti, ci dice peccato per l'orario, ma noi ricorriamo a tutti voi che magari avete già l'occhio, la palpebra che cala visto l'orario, che ovviamente noi siamo poi proprio già dalla mezzanotte siamo già in podcast sul sito di Radio Popolare e quindi la puntata la potete recuperare poi anche il giorno dopo. Diciamo, siamo nel XXI secolo, possiamo utilizzare queste novità come ad esempio i podcast, la possibilità un po' del riascolto, usiamolo, quindi se c'è una trasmissione che vi interessa sappiate che ovviamente al di là del perderci un po' il contatto con la diretta, tranquillamente la mattina dopo potete riascoltarvi quello che è andato in onda ogni giovedì sera qui su Labirinti Musicali. E noi ovviamente a questo punto siamo arrivati anche un po' verso la fine della puntata di oggi, io devo però fare una retromarcia, nel senso che voglio tornare su un musicista che a me piace tantissimo, che è uno dei miei idoli di quando ero ragazzino e però che ha fatto veramente tanto perché tanti giovani conoscessero la musica di Johann Sebastian Bach e di tantissimi altri compositori. Stiamo parlando di un personaggio che in giro per l'Inghilterra a metà degli anni 60 mette in piedi una band che pesca molto dal repertorio della musica classica, ma pesca anche verso un certo tipo di iconoclastia rock, che era quella degli Who, che quindi distruggeva le camere d'albergo, faceva disastri sui palcoscenici, e questo ovviamente senza essere un gruppo che non sapeva suonare, anzi loro sapevano suonare benissimo, tanto da fare talmente tanto casino a un concerto alla Royal Albert Hall da esserne banditi per tutti i decenni successivi. Ovviamente stiamo parlando di un grandissimo tastierista come Keith Emerson, il gruppo erano i Nice e nel loro album Ars Longa Vita Brevis c'è appunto una cosa bacchiana che andiamo ad ascoltare subito. Ma ovviamente con questo andiamo anche a chiudere la puntata di oggi. Io vi ricordo che quando volete fare due chiacchiere di musica o di altro o di quello che volete voi con me, mi trovate o su Facebook o su Instagram come Carlo Centemeri, ovviamente, o sul mio sito carlocentemeri.it. Io sono sempre contento di conoscere nuove persone, anche di ricevere suggerimenti su cosa utilizzare nelle prossime puntate qui di Labirinti Musicali, di che argomenti vorreste che vi raccontassimo, eccetera eccetera. Quindi anche fuori dalla trasmissione siamo qua ed è sempre bellissimo parlare di musica con chi ci ascolta dall'altra parte della radio. Dicevamo, dall'album Als Longa Vita Brevis dei Nice, questa si chiama Brandeburger ed è la versione di Emerson del terzo brandeburghese. Una buona notte a tutti da Carlo Centemeri.